21.02 Radio Onda Rossa. Appuntamento con Tabula Rasa che ritorna a 7 giorni di distanza. Noi come coppia radiofonica torniamo dopo 15 giorni con una Tabula Rasa abbastanza particolare questa sera. Innanzitutto buonasera alla nostra ospite, buonasera al mio co-socio, non so come
compagno.
Chiamarlo, conduttore, co-conduttore mi sembra un parolone. Buonasera Francesco.
Ciao.
Che ci presenta dunque la nostra ospite e la trasmissione di questa sera.
Allora, stasera presentiamo con l'autrice Sabina De Gregori Baschi, Il terrorista dell'arte. Un libro appena uscito, bellissimo, il primo libro su Baschi in italiano. E poi avremo Sarasso.
Sì, Simone Sarasso con Just Another Spy Tale, scusate,
non
io
in
inglese
libri,
non sono, sì, sai che c'è, che non potevo portarvi
non
questi due, pesavano entrambi, io esco la mattina già col computer, con lo zaino, con lo scooter, poi stamattina lasciamo perdere che non è partito
bene
lo scooter, diluvio, vabbè. Lasciamo perdere, no, comunque ho tutto qua in memoria, è solo che a una certa ora bisognerebbe formattarsi e
ricominciare.
No, buonasera alla nostra ospite.
Buonasera, ciao.
Dunque, non preoccuparti, siamo sicuramente più stupidi di quanto non sembri, dunque, ecco, più spigliata possibile. No, ora andremo a parlare di un libro abbastanza particolare che poi apre una discussione enorme proprio su quella che è la street art.
Sì, no, innanzitutto sono contenta che vi sia piaciuto il libro, è uscito da poco, è stato un lavoro per me importante, sicuramente mi lusinga il fatto che sia il primo libro in italiano su Banksy, e quindi sono contenta che piano piano si aprino le frontiere anche qui.
Sì, anche perché ne sono usciti, mi sembra, uno suo che è Wall and Peace, e poi
sì,
due o tre.
Sì, Wall and Peace sicuramente è quello più noto,
quello
insomma,
suo, poi,
è quello suo. Di suoi, nei primi anni del 2000, a sue spese pubblicò 3 piccoli libretti,
sì,
che vengono chiamati libretti neri, e erano dei piccoli appunto libricini quasi minuscoli, venduti a pochissime venduti a pochissime sterline nelle librerie, e adesso raggiungono cifre,
certo, come tutta
che non,
la roba,
che
come
diciamo,
tutta la roba di Banksy. E poi appunto andremo a parlare di questo libro, che è anche un progetto abbastanza particolare, appunto Just, che si presenta come un libro, ma non è un libro, come c'è in una ottima prefazione proprio di Simone Sarasso, un libro scritto a 6 mani. Simone Sarasso insieme ad altri due, un'autrice ed un autore, che andremo anche a conoscerlo durante tutta quanta la trasmissione, un libro che non si presenta come un romanzo bensì come una serie TV, e si presenta anche proprio come prodotto, proprio come se fosse un cofanetto di DVD. Ma noi andremo a sentirci una traccia musicale, riprendiamo fiato, prendiamo anche un po' il filo del discorso e ci risentiamo tra qualche minuto.
People dying everywhere. Can someone tell me who's to blame? There never used to be this much attention to security, until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. From
and nobody can, nobody can stop me. I finally be who I be. Whoa.
Mentre noi qui ci siamo già persi insieme a Sabina chiacchierando del libro e tutto, noi diamo lo spazio, così andiamo a capire innanzitutto come nasce questo libro, l'idea, il progetto, se c'è una passione dietro, se c'è un interesse, chissà.
Ecco. Sì, allora, diciamo che Banksy mi è sempre piaciuto, quindi sicuramente l'interesse per lui c'è sempre stato. Ho studiato arte, quindi insomma anche questo mi ha molto avvicinato e mi ha resa curiosa. Poi io lavoro in una casa editrice, per cui un giorno in realtà poi la decisione di scrivere questo libro è stata un caso. Avevo una maglietta con un suo disegno e sono entrata nella stanza del direttore editoriale, che stava giusto cercando un autore per il libro. Quindi insomma al momento giusto, al posto giusto, mi è stato chiesto insomma, vuoi scriverlo tu? E io ho detto beh sì, se è una proposta sì, assolutamente sì. E quindi da lì niente, è iniziato il progetto, ho iniziato a studiarlo, che credo poi che non sia una cosa così ovvia, pensare di mettersi a studiare un artista di strada. E invece ho voluto usare proprio questa metodologia che è abbastanza, che appartiene insomma agli storici dell'arte, che è quello un po' di un approccio sicuramente di studio e anche con, insomma, mantenendo vivo un background di sicuramente di formazione, questo sì.
Anche perché lui fa un percorso comunque nella sua carriera, magari a differenza di altri.
Sì. Beh, lui ha trovato, chi conosce un po' la sua storia si rende conto che ha trovato la sua strada quasi come un artista vero, che indubbiamente io insomma lo reputo un artista vero, perché molte cose che lui fa, in molte cose che lui ha fatto soprattutto, ha dimostrato di essere un vero artista, di saper dipingere e non solo di fare stencil. Molte persone magari pensano, non so, sai, è facile fare lo stencil, uno fa la mascherina con il cartone, ci spruzza la bomboletta, eccolo lì, lo stencil è fatto. No, in realtà lui sa dipingere, sa dipingere bene, poi ha scelto di fare altro. Quindi niente, ho iniziato insomma a studiarlo e a informarmi, andare sul suo sito, che insomma, per chi non ci è mai andato, consiglio di farci un giro. È pieno di suoi lavori, sia...
Sì, non c'è tutto, nel senso sì. Lui sistematicamente mette soltanto le ultime cose sul sito, un po'...
Sì, devo dire che alcune cose che lui ha fatto all'esterno, quelle rimangono, ci sono cose che ha fatto anche vecchie, e, non so, sui palazzi, a Toronto, a San Francisco, così, quelle ci sono e sono lavori abbastanza vecchi. Però diciamo che lo aggiorna mensilmente, insomma, cambia le immagini, quindi appunto per chi non ci è mai andato è carino andarsi a fare un giro là. E, dopodiché ho deciso di partire, sono andata a Londra, sono andata a Bristol, ho visto i luoghi dove è cresciuto, ho visto le cose che sono rimaste. A Londra viene cancellato tantissimo dagli altri writer, poi c'è questa guerra in corso che non so se mi è arrivata notizia tra Robbo e lui, insomma la storia è che appunto Bugsy cancellò, così si dice, però non si sa, è una grande tag di Robbo sotto un canale che stava lì da 24 anni, e questa per i graffitari si sa che è l'onta più grande, insomma, che non si disegna mai su quello che è già disegnato. E da lì è iniziata questa guerra a colpi di spray che va avanti ancora oggi. Insomma, chi magari in questo momento sta a Londra, non so se ci ascolta, se si fa un giro sul canale, già vedrà le cose cambiate. E, a Londra anche è pieno di locali che hanno dei suoi pezzi nei cortili, ad esempio, che oggi si guardano bene dal lasciarli all'aria aperta, e sono coperti con il plexiglass, quindi sicuramente un'attenzione maggiore sulla conservazione dei pezzi c'è.
Senti Sabina, ero curioso, cioè vorrei fare innanzitutto un passo indietro, nel senso soprattutto anche per chi non conosce bene Bugsy, secondo te perché lui ha qualcosa di diverso, qualcosa in più, perché comunque in un decennio più o meno è riuscito comunque ad affermarsi veramente tanto anche come artista proprio, appunto, non
sì.
solo come writer.
Guarda, ti dico la cosa che sembra più ovvia, però credo che sia un po' anche la chiave
di lettura,
sì, che è l'anonimato.
Okay.
Indubbiamente è un bravo artista, però sicuramente la sua decisione di rimanere anonimo e tutta questa mossa di marketing, io l'ho chiamato perché per me è così, ha mantenuto vivo l'interesse e soprattutto all'inizio ha incuriosito e continua
molto
ad incuriosire, quindi sicuramente questo.
E non credi che ci sia anche, tutto sommato, cioè, lui ha un po' la capacità di intercettare prima e in modo anche diverso rispetto a tanti writer, la città, anche la poesia e la rabbia in qualche modo, ma sempre in chiave ironica, cioè non
sì.
è così scontato.
Sì, questo assolutamente, beh, soprattutto perché tutti i suoi pezzi sono comunque pezzi che hanno dei significati forti, e
semplici,
hanno a che vedere con la politica,
stesso,
sì,
esatto,
sono attuali, quindi magari, non so, vediamo i muri delle nostre città, oltre vabbè alle tag ci sono magari anche sì tanti artisti interessanti, però secondo me nessuno con la forza espressiva che ha lui.
Sì.
E, non so, parlavamo prima quando non eravamo in onda, raccontavo a Fabrizio che a Milano la stazione Garibaldi ha fatto uno stencil della faccia di Berlusconi quando era insanguinata da quel tipo che gli lanciò la Madonnina addosso e ha fatto
Tartaglia.
Sì, Tartaglia. E quindi c'è la faccia di Berlusconi, accanto c'è scritto "non lanciare niente fuori dai finestrini", ed è un pezzo firmato. Per cui sicuramente anche stare sempre sulla notizia, tra virgolette, cioè essere attuale, succede una cosa, esce sui giornali e magari la notte lui va sul muro e rappresenta qualcosa che ha a che fare con quello, no? Il passante la mattina dopo lo vede. Sicuramente questo è un modo sia intelligente sia molto incisivo per far parte anche della città. E quindi
allora, anche perché lui comunque adesso, se uno fa un passo indietro, un ulteriore passo indietro, lui viene dalla cultura del writing, lui nasce come
sì.
writers, nasce nella Bristol del, ovviamente parliamo di artisticamente, non anagraficamente, nasce nella Bristol, che è stato poi un po' il centro anche del writing della prima metà degli anni Ottanta in Inghilterra, perché i primi writers proprio inglesi non sono soltanto londinesi ma sono di Bristol, attraverso appunto alcuni personaggi che poi hanno fatto anche parte di una
sì,
scena
sì.
più grande, ossia 3D di Massive Attack o Goldie. Se voi, non so quanta gente ha letto Spraken Art, che è un libro che è uscito, se non sbaglio, nell'84, nell'85, che raccoglieva, ma era un po' il seguito di Subway Art, un libro nato sul writing newyorkese dei primi anni 80. Spraken Art invece era il libro che andava a coprire la scena europea della prima metà degli anni 80. Infatti c'è Bristol e si vede 3D, che poi diventano il cantante di Massive Attack, che si vede un Goldie giovanissimo, che poi diventano Goldie, il DJ, il producer e via dicendo. Comunque, perché a Bristol c'era una scena che evidentemente attraverso varie forme, però si era già radicata e lui nasce da lì.
Certo.
Nasce proprio
dal bombing. Poi vabbè, Bristol insomma parla chiaro, oggi è la capitale europea dei graffiti, lo è ancora oggi e lo è dagli anni 80, insomma nel 98 Banksy stesso fu il primo ad organizzare questa grandissima manifestazione che si chiama Walls on Fire insieme ad Inky, che era un altro dei quattro, diciamo, più grandi street art che c'erano a Bristol in quegli anni, negli anni 80, quando appunto Banksy aveva intorno ai 10 anni, per cui si è formato anche lui con questi personaggi qua, e era questo weekend in cui tutti i graffitari dell'Inghilterra, ma anche d'Europa, si riunirono lì e disegnarono su questa palizzata lunga 400 metri, quindi sicuramente è stata anche una rampa di lancio per il movimento stesso dell'arte di strada e per Bristol, che da lì insomma ha continuato ad essere un centro interessante.
Io quello che penso poi, vabbè, nel tuo libro ci sono degli spunti interessanti, appunto, magari poi li andremo a sviluppare, tra cui il suo essere molto contraddittorio, no? Lo scrivi in maniera abbastanza intelligente, il Banksy che critica l'arte moderna, però poi in qualche modo fa di tutto per stare dentro il circuito, quello artistico delle gallerie.
Classico,
dell'arte moderna,
certo.
Assolutamente. Poi c'è modo e modo di starci dentro, lui ci sta in maniera comunque soprattutto originale, ponendo anche delle regole, ponendo anche il fatto che ovunque va lui continua a mantenere questa anonimato, continua a mantenere questa peculiarità, ci gioca sicuramente questo, ha creato anche un brand che si chiama appunto Banksy stesso, però fa parte di un personaggio che può piacere, non può piacere, però è indubbiamente degli input sempre sistematicamente, certo, intelligenti e se vuoi anche molto politici.
Sì, sì. Beh, anche la società che ha fatto, insomma, l'associazione che ha fatto per andare a disegnare sul muro di separazione israeliana in Palestina, e già quello mi sembra un chiaro, insomma, una chiara posizione politica pro-palestinese, disegnare sulla parte del muro in Palestina.
Il progetto Santa Ghetto,
Santa Sghetto.
Molto figo, tra l'altro.
Sì, tra l'altro appunto chi magari si vuole comprare qualcosa di Banksy o di qualche altro artista, se va a Londra nel periodo del natalizio c'è questa galleria presa d'assalto che si chiama proprio Santa Sghetto, dove si trovano dei pezzi a prezzi stracciati. Bisogna fare una fila forse di 2 o 3 giorni prima dell'apertura, però insomma i soldi vanno in beneficenza, quindi sicuramente la posizione politica c'è e viene apprezzato anche per questo. No, sicuramente non si può dire che non prende posizione nelle cose, questo l'ha sempre fatto.
No, assolutamente. Cos'altro abbiamo? Rimanendo sempre appunto su questo spunto, perché poi a me la cosa che mi è piaciuta sempre della sua produzione, no, artistica, è quella, a parte aver creato dei filoni che sono andati avanti negli anni, no, ha cominciato da voi col filone dei topi, le scimmie, e sistematicamente si è sempre creato, no, come se avesse fondamentalmente dei mini percorsi che l'hanno portato ad essere poi l'artista che è diventato e ancora adesso riesce ad essere sempre piuttosto incisivo, fino ad arrivare alle grandi mostre come le ha create, no? Quest'anno stesso, se non sbaglio, Bristol ha dedicato una grandissima mostra i primi mesi di quest'anno proprio al suo
2009.
Sì, fine 2009, l'inverno del 2009, un annetto fa, Bristol ha reso omaggio probabilmente al suo artista principale, quello che è tuttora, anche se poi ha lavorato poco tra virgolette a Bristol, che è Banksy, dandogli lo spazio principale, proprio il museo principale della città, ma già prima si era affermato in America, soprattutto in una mostra di 2 o 3 anni fa a Los Angeles, in cui si è imposto realmente come artista globale, e poi il tutto intervallato dalle sue incursioni nei vari musei principali del mondo.
Sì, sicuramente si è fatto conoscere con le incursioni, insomma, prima di fare delle mostre personali si è preso i musei da solo, diciamo così, con questo modo anche piuttosto prepotente. È entrato in 3 mesi in 4 dei musei più grandi del mondo, a New York, tra il MoMA, il Metropolitan, il Museo di Storia Naturale, e è entrato studiandosi prima le sale, studiando le targhette e facendo delle riproduzioni esatte delle cose, non so, quadri 800-700, ritratti di gentildonne, condottieri. rivisitati con dei piccoli particolari che a una prima occhiata insomma non si notano, ma non so, mettendo una bomboletta spray in mano a un generale o una maschera antigas
il
a una
gioco,
dama.
Il gioco era quanto tempo
non si accorgevano i custodi della sorveglianza. No, ma infatti chi si vuole cercare questi video su YouTube si trovano e si vede lui mascherato con la barba, l'impermeabile, insomma sembra un pensionato entrare dentro al museo con la sua bella bustina e al momento giusto tirare fuori il suo quadro e appenderlo in scioltezza in un buco.
Comunque un'abilità che non è data a un artista.
Prendendosi quegli spazi che poi spesso e volentieri, anzi no, direi tendenzialmente non sono mai aperti, sono spazi chiusi, che poi sono gli spazi dell'arte moderna e dell'arte contemporanea, che di cui andremo magari a parlare tra qualche istante dopo una piccola pausa.
Get up, bitch. Wrinkle, wrinkle, little sky. Count the freckles on my arm. If freckles don't mean anything, does anything mean anything? Or is the constellation?
Eccoci, torniamo?
Sì, torniamo, tu sei entrato in voce, per la prima volta hai parlato molto vicino dal microfono, avevo alzato i cursori. Comunque,
perché non lo sapevo,
27, seconda parte di questa intervista con Sabina, stiamo parlando di Banksy, il terrorista dell'arte. Ecco, parliamo, una domanda, allora, una delle cose che vengono contestate a Banksy, una delle tante cose che vengono contestate a Banksy, come qualsiasi personaggio, poi in qualche modo si afferma, uno è il suo non essere più underground, essere diventato troppo mainstream, l'abbiamo anche detto, in fondo lui ha creato un brand in cui riesce a essere mainstream, contestando il mainstream e continuando a fare cosa sia underground che mainstream. Poi,
questo è un dibattito sempre aperto, sì, nel senso.
E poi come qualcuno li contesta il fatto di non essersi inventato nulla, quando poi bisognerebbe un attimino fermarsi e capire chi si è inventato cosa quando si parla di arte, che sia arte di strada o no, perché questo è un po' un dibattito abbastanza stucchevole. È evidente che lui non è stato il primo a usare la tecnica dello stencil, bisogna capire che è stato il primo.
Però quello è uno strumento, appunto, poi ognuno lo usa
soprattutto,
come
ma
vuole.
Non è neanche troppo importante o interessante capire chi è stato il primo o no. Sicuramente
l'importante è il modo. Sicuramente ha trovato un modo diverso di mostrare quello che magari altri avevano già fatto e che non erano stati appunto in grado di far vedere a più persone possibili, perché poi questo è quello che ha fatto, insomma.
Però sul tuo libro, una cosa che volevo un po', su cui volevo tornare, racconti un po', anzi fai una differenza tra la stencil art e il writing, sul fatto che lo stencil è arte, il writing è meno arte, il tagging non è arte affatto e via dicendo.
È una posizione.
No, è una posizione su cui, ma ho capito che è la posizione, infatti che devo fare, non se ne può parlare.
Sì, no, certo. No, secondo me sicuramente una distinzione bisogna farla. Perché insomma, nelle città che abitiamo ci rendiamo conto che sui muri, ahimè, palazzi storici, monumenti, nel peggiore dei casi, vengono messe queste scritte come insomma quasi una dichiarazione di appartenenza del quartiere o dell'oggetto, no? Io personalmente non reputo le tag, non so come dire, non, per me non sono
un'espressione,
sì,
di
non sono, no. Sicuramente quello che io ho apprezzato in Banksy è uno dei motivi per cui appunto mi ha incuriosito sin dall'inizio, è questo rispetto che lui ha comunque dei luoghi dove va a disegnare. Non conosco disegni di Banksy che siano messi su, non so,
ma non è vero, a Trafalgar Square ha fatto
un'installazione, però quella di McDonald's
no, Orlando. Ha fatto, sta su Wall and Peace, no? L'ho scritto nel Riot Area, designated Riot Area, proprio a Trafalgar Square,
dove sta la
fontana. Io quella l'ho trovata geniale, bellissima, proprio perché ha violato uno dei posti centrali di Londra.
Uh-huh. Sì, sì, va bene. Faccio un passo indietro allora.
No, andava interessante quella discussione. Proprio perché il confine, dov'è il confine?
Il confine è molto sottile, questo è poco ma sicuro. Non so.
Io non trovo,
sto in silenzio perché sto riflettendo in realtà su questo.
Per esempio, io non trovo che la stencil art, semplicemente perché viene fatta in maniera diversa dal writing, sia automaticamente arte, come il writing
non
è arte.
No, ma non lo penso nemmeno io.
Sì, io trovo che sia veramente anche disquisire sistematicamente se una cosa è arte o no, penso che sia anche questa stucchevole. Secondo me bisogna semplicemente di discernere ciò che è realmente d'impatto, che dà una sensazione, un'emozione, perché poi l'arte è quello, no?
Certo.
È sì tecnica, sì, ma poi è quello che trasmette a chi la osserva, è quello che invece non trasmette nulla. Per esempio, io un tag fatto bene in un bel punto mi piace, d'altra gente no, ma questi però appunto sono punti di vista su cui potremmo stare a discutere.
No, beh, io reputo invasivi anche i mega cartelloni pubblicitari che mettono a coprire palazzi quando li stanno restaurando, oppure pubblicità... questa è una cosa che dichiara anche lui, dicendo: non vedo perché cartelloni pubblicitari dove società ci dicono quello che noi dobbiamo comprare lo possano fare, perché non so, autorizzati dal comune o da...
Semplicemente perché pagano
e noi non possiamo farlo. E lui a quel punto dice: hanno voluto la guerra, e allora guerra sui muri sia. Sì, no, in ogni caso io anche appunto forse per la formazione che ho avuto ho bisogno comunque di fare una distinzione, non su cosa sia arte o su cosa non lo sia, perché poi su quello veramente si può parlare all'infinito, la discussione è aperta, è sempre stata così da
molto prima di noi.
Esatto, da molto prima di noi. Sicuramente apprezzo la scelta nella maggior parte dei casi che fa Banksy nel fare le sue cose, anche e soprattutto perché coinvolge l'ambiente e lo mette proprio in accordo con quello che fa, quindi sfrutta tante volte anche dei particolari dell'ambiente e ci costruisce intorno qualcosa che può essere una crepa del muro, può essere un tombino per strada, può essere, non so, una macchia di vernice caduta per caso, e lì lui
ci lavora sopra.
E questo secondo me è un modo carino di...
Sì, di intercettare comunque la realtà,
sì,
e anche l'attualità.
Che vivo lo spazio urbano, questo sì.
Questo sono assolutamente d'accordo, proprio l'idea che lui qualsiasi spazio va a occupare tendenzialmente è sempre uno spazio, cioè è sempre pensato, non è mai improvvisato, non è mai così buttato là. Ecco perché ti dicevo,
questo...
no? Ti facevo l'esempio di Trafalgar Square. Quella scritta lì a Trafalgar Square ha molto più senso, quel mega stencil, quello scritto a Trafalgar Square, che non fatto su un vicolo di, che ne so, di, mi viene in mente, di Brixton.
Sì, no, certo. Vabbè, poi lui va a colpire sempre i centri del potere.
Esatto, cioè secondo me poi la chiave è molto sul potere, su... Appunto.
Ma questo anche, non solo... con gli stencil che lui ha fatto, ma anche ad esempio quando ha rifatto delle banconote, delle sterline vere e proprie, e ha messo al posto del volto della regina Elisabetta, ha messo Lady Diana, e invece di Bank of England ha scritto Banksy of England, e le ha iniziate a diffondere come fosse moneta corrente, e la gente, chi non se n'è accorto, insomma,
è stato fermato al supermercato.
Sì, e chi se n'è accorto se l'è tenuta, perché anche quelle, logicamente.
Sì, ormai è diventato assolutamente, appunto, tutto ciò che lui produce ormai è diventato merce. E forse è l'unica cosa che poi va al di là della sua responsabilità, il fatto che tutto ciò che,
certo,
che è fatto da lui...
Vabbè, la notorietà comunque è una cosa che non sempre si può gestire.
Appunto, un'altra riflessione è quella appunto sui prezzi, no? Sul valore che ha sul mercato dell'arte contemporanea adesso le sue cose, e in effetti da quando, appunto, prima Fabrizio citava la mostra che fece a Los Angeles nel 2006, e lì era una delle prime volte in cui si videro dei personaggi famosi, per cui arrivò Brad Pitt, arrivò Angelina Jolie, arrivò Jude Law. E da lì i prezzi sono saliti alle stelle, per cui poi la riflessione è anche questa: è stata una cosa sicuramente che ha giocato a suo favore, ma quando un personaggio dello Star System dice Banks è il mio artista preferito, lo ammiro perché è anonimo in un'epoca in cui invece tutti si vogliono mostrare, eccetera,
acquista.
Ci vuole un momento per cui poi le cose acquistano valore,
diverso valore,
o no, o comunque insomma
anche un valore spropositato, poi questo forse è poco massimo.
Vabbè, ma l'arte è comunque anche una forma di...
Sì, poi quello è un circuito che sinceramente interessa fino a un certo punto.
No, ma la cosa bella di Banksy, per fortuna, è che adesso troviamo anche dei libri, per cui è alla portata più o meno di tutti.
Sì.
Senti, una domanda quasi personale. Sei giovanissima e il tuo primo libro, insomma, è un libro che fa parlare, comunque è il primo libro su un artista internazionale molto famoso, magari in Italia conosciuto un po' meno, ma anche perché non ci sono libri, per cui che effetto ti fa? Credo che sia molto lusinghiero.
Sì, sono molto contenta e non pensavo di essere capace di scrivere un libro fino a che non l'ho fatto, quindi sicuramente anche per l'autostima questa è stata una cosa molto importante. E
ha scattato, ti ha fatto scattare comunque la possibilità di, appunto, anche proseguire, e quindi o seguire lui su cose, magari su degli aspetti più particolari, oppure... scrivere altri libri?
Sì, sai, ci sarebbe ogni giorno da scrivere qualcosa, perché ogni giorno succede qualcosa, per cui questo penso che sia un caso anche abbastanza particolare nel panorama generale dello scrivere un libro, no? Cioè, scrivere un libro su un artista di strada, io magari ho scritto delle cose, anche nei percorsi che ci sono all'interno del libro, nella guida che io faccio per andare a Londra e vedere dei suoi pezzi, o quelli che non ci sono più. Probabilmente adesso tante cose sono già cambiate, no? Quindi sicuramente poi la voglia di stargli dietro e di vedere le cose nuove che fa, e già mi viene voglia di riaggiornare il libro, di riprenderlo in mano, di riscriverlo, di ripubblicarlo. Quindi questo sicuramente sì. E, Sono molto molto contenta che sia il primo libro che esce in Italia. Questo sì, perché insomma, da un lato ci lamentiamo sempre che in Italia le cose arrivano dopo, e sì, siamo in ritardo anche su questo, perché forse appunto l'avremmo dovuto scrivere qualche anno fa, però
però adesso c'è.
Adesso c'è. Perché
siamo contenti.
Avremmo dovuto, perché magari qui non c'è spazio per parlarne stasera. Poi bisognerebbe capire com'è lo stato poi dell'arte moderna e contemporanea in Italia. È abbastanza conseguenziale il fatto che certi artisti arrivano dopo, visso che
non credo che sia una cosa che riguarda solo l'arte o gli artisti, eh? Il discorso che in Italia insomma ci vuole forse un po' di più.
Sì, infatti.
Perché arrivano le
cose. Senti, l'ultima domanda, perché poi sono le 9.39, siamo già, dovremmo proiettarci all'altra intervista. La facciamo, quella di Rito.
Quella di Rito, sì, che facciamo a tutti e che non, da cui non si... Che succede? Non si può uscire da questo studio. E cosa stai leggendo? Cosa leggi? Cosa ti piace? Cosa ci consigli?
Allora... in generale così mi piacciono molto gli scrittori israeliani, David Grossman soprattutto. E in
ora
questo momento
sto leggendo
Diego De Silva.
Mm-hmm.
E non avevo capito
l'ultimo?
Niente. No, mi sto leggendo quello prima, sì.
Okay.
E,
ho letto l'ultimo, mi è piaciuto tantissimo. Infatti
mia suocera beve,
sì, voglio leggermi l'altro adesso.
Io invece ho cominciato
hai fatto bene
a livello cronologico.
E per il resto un autore che mi piace molto italiano è Maglio Cancogni, che conoscono pochi, ma credo che sia uno dei grandi narratori del Novecento che abbiamo, e che mi dispiace che in Italia si conosca poco.
Okay.
Sì.
Bene, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie.
Chissà.
Allora, Baschi, il terrorista dell'arte, Sabina De Gregori, scusami, Castelvecchi,
il costo,
25 euro, contenutissimo, per essere un bel libro fotografico.
Sì, perché poi essenzialmente è quello. Ciao,
grazie.
Ciao, a presto.
Star. Maybe this world is full of pain.
E mentre qui stiamo ancora salutando Sabina, parliamo, no? Tutto questo in diretta, abbiamo il nostro secondo ospite per questa sera, Simone Sarasso, che già abbiamo ospitato qualche mese fa nelle primissime puntate.
Sì, uno dei primi ospiti di Tabula Rasa.
Buonasera Simone.
Ciao.
Buonasera a voi ragazzi e grazie per l'ospitalità.
Tu sei in forma smagliante, ne parlavamo prima e sono molto contento.
Perché prima lo intervistavamo alle 11:30 di notte.
Ah, un po' anche quello. Un po' anche quello. Tra l'altro Simone, ci avevi detto mesi fa che c'era questo progetto, no? Che sarebbe uscito questo autunno. Il progetto c'è, è uscito un paio di settimane fa, tre settimane fa, Just Another Spy Tale, scritto insieme a Lorenza Ghinelli e Daniele Ridoni, un libro che non è un libro perché, come dice si presenta con questa frase che è abbastanza sintomatica: se pensate di aver comprato un romanzo siete fuori strada, questa è una serie TV.
Questa fa...
Che cos'è?
Diciamo che l'equivoco mediatico c'è fin dalla prima occhiata a questo strano oggetto narrativo, perché appena lo si guarda in libreria, capita così, insomma, di prenderlo da uno scaffale, lo si può facilmente confondere con un cofanetto di DVD, specie se è in celofanato, perché è un
io
proprio un cofanetto.
Ti dico la verità, sì,
perché tu sei antico.
Mi piace
VHS, affatto, ti giuro.
Questa nota vintage che ci hai trovato dentro mi piace assai. Quindi,
non sei, perché stava, ovviamente stava. Appunto, non si vedevano i tre volumi
stava
dentro. E ho detto, ma che ha fatto un VHS? Ti giuro, la frase è stata questa: ma che ha fatto un VHS?
Beh, questa fuori. Potrebbe essere un'idea nuova per una cosa.
Per il prossimo, Just 2.
Sì, esatto, per la seconda stagione di Just, in controtendenza, la faremo solo in VHS.
È un progetto ambizioso questo, comunque.
È un progetto veramente ambizioso, infatti, insomma, siamo matti noi, ma è matto anche il nostro editore, Marsilio, che come dire, ringraziamo per assecondarci. Ed è veramente il tentativo di, per noi tre, per me, Lorenzo e Daniele, amanti delle serie TV, di fare la nostra serie TV proprio alla maniera americana, ossia 12 episodi raccolti in tre dischi, che in questo caso sono tre libri, episodi che durano più o meno 40 minuti, proprio come i serial americani. Dico più o meno perché il tempo è calcolato sul tempo di lettura e non di visione. Il tempo di visione è inequivocabile, quello di lettura è soggettivo, per cui noi abbiamo fatto dei test e a seconda della velocità media di diversi lettori, quel numero di battute, quel numero di pagine corrisponde più o meno a 40 minuti. E erano proprio il tentativo di portare la serie TV su carta e di permettere anche a noi, che di budget non abbiamo come le case di produzione americane, di raccontare una storia complessa in 12 parti.
Tra l'altro, io guarda, ho anche provato la prima volta che l'ho letto a cronometrarmi, tra virgolette, per vedere se era vero.
Quanto ci hai messo?
Cosa, no, ma se tu me leggo di notte, no, poi spesso e volentieri addormento col libro in mano, l'ho rinunciato subito, poi non leggevo mai un capitolo alla volta, scusami, te lo dico, ma sempre uno e mezzo, di conseguenza non riuscivo mai a concludere questa cosa, ma purtroppo sono un lettore abbastanza confusionario. E detto questo, il risultato però veramente funziona, perché comunque la storia è la classe, come dice il sottotitolo, no? È soltanto un'altra storia di spie. In effetti è soltanto un'altra storia di spie, è un romanzo che però tiene, ed è un romanzo che, se vuoi, ha anche degli sfondi molto politici, perché quello che va a affrontare, che va a raccontare, così, la history fiction alla Eroe comunque continua a contagiarti, o sbaglio?
Sì, beh, diciamo che era difficile che uscisse fuori qualcosa dalla mia fucina che non avesse un marcato segno politico. Su questo sono stato molto chiaro anche con i miei soci fin dall'inizio, e comunque sicuramente a loro non dispiaceva questa cifra. È difficile raccontare qual è la vera cifra di Just senza svelare la sorpresa, cosa che assolutamente non farò, però mi limito a dire che al centro della storia c'è qualcosa che viene rubato in una base insospettabile a Newark, vicino in New Jersey, vicino dalle parti di New York, insomma, viene rubato in questa base segreta, ed è qualcosa di talmente pericoloso per la maggior parte dei governi mondiali che i migliori servizi segreti del mondo scatenano sulle tracce di questo misterioso oggetto i loro fiori all'occhiello. C'è un agente del Mossad, c'è un agente della CIA, donna di origine afghana, e c'è uno schifoso agente dei servizi segreti vaticani, ovviamente il mio personaggio, quello a cui mi sono dedicato, che danno la caccia a questo oggetto. Vengono fuori tante storie interessanti per il futuro e per il passato del pianeta. Una a cui sono particolarmente legato, che poco o niente c'entra con il clou del romanzo, è quella di Ustica. Quindi, tanto per capire, l'argomento di cui si va a parlare nel romanzo è sicuramente in linea con le mie altre produzioni.
Assolutamente, ricordiamo appunto Confine di Stato 70.
Simone, e lavorare a Semani com'è? Tu di solito, se non sbaglio, insomma, hai fatto dei lavori anche a quattro mani.
Sì, beh, allora,
moltiplicarle funziona? Diciamo, è divertente, è stimolante?
Sì, no, sicuramente è stimolante. Poi diciamo che io, come dicevi tu, partivo avvantaggiato, perché due di quelle sei mani sono le mie, le altre due sono quelle di Daniele, che in qualche modo sono un prolungamento delle mie. Io e Daniele facciamo anche sceneggiatura assieme, sì. Avevamo fatto già United We Stand, certo, assieme. E le ultime due sono mani piuttosto esperte, perché Lorenza Ghinelli è una scrittrice di grande talento con cui avevamo in mente da tempo di fare qualcosa, ed è stato abbastanza naturale pensare a lei per una voce non troppo testosteronica in una storia estremamente testosteronica.
Posso dirti che, senza nulla togliere ovviamente né a te né all'altro tuo socio, che secondo me il suo personaggio, quello della Ghinelli, è quello che è riuscito meglio.
Come ti ho detto, è perché cioè, probabilmente
meno testosterone
dei tre.
Sì, no, questo no, veramente mi è piaciuto molto il personaggio. Poi è difficile parlare di un libro senza andare a svelare alcune cose, mi sto un po' impicciando, però lei è quella che così ha caratterizzato il miglior personaggio, secondo me, del romanzo. Punto, non aggiungo altro.
Non aggiungerei altro. No, sicuramente è un personaggio che ha un sacco di sorprese, è un personaggio in cui il lettore o lo spettatore, non solo quello femminile, può identificarsi parecchio, ed è uno dei personaggi che mi piacciono di più quando sono a caccia di storie, ossia di quelli veramente a 360 gradi.
Senti, una domanda invece che un po' mi incuriosisce. Allora, parliamo delle serie TV. Le serie televisive, in qualche modo, no? Alcuni romanzieri hanno riscritto il linguaggio del cinema, se vuoi anche il linguaggio televisivo, e questo è il vostro esperimento, il primo esperimento in cui il linguaggio televisivo va a scrivere un romanzo, ovviamente, no? Con tutto il, così, sempre tra virgolette. Qual è la difficoltà, e secondo te se realmente questo passaggio può funzionare? Ovvio, tu ci credi, ci stai provando,
e su cosa soprattutto?
Allora, secondo me qui bisogna un po' distinguere tra il mezzo, che è appunto quello del linguaggio vero e proprio, e la storia che si racconta, perché le storie, specialmente quelle da serial, quelle molto complicate, quelle che richiedono molto tempo per essere raccontate, di per sé si adattano particolarmente alla narrazione cartacea, che ha una fruizione su tempi molto più lunghi di quelli televisivi, che permette, come dire, voli pindarici più estesi, permette approfondimenti che sul grande schermo o anche sul piccolo non si possono fare. Per quanto riguarda il linguaggio, c'è un bel lavoro da fare, nel senso che noi siamo veramente agli albori di questo lavoro e ci siamo un po' mossi a spanne. È durata 3 anni la lavorazione di Just, ed è iniziata proprio nel 2007, insomma nel 2007, per come la vedo io, è iniziata la nuova era delle serie TV, la prima serie di Lost, le prime serie come Prison Break, narrativamente molto complesse, eccetera. Portare in pagina quella cosa lì, cioè la dimensione visuale, e accompagnarla ai consueti dialoghi, alle atmosfere da romanzo, rese però con un linguaggio il più piano possibile, il più vicino alla sceneggiatura possibile, era una bella sfida. Secondo me, insomma, io al trio di cui faccio parte un 6 lo darei, però c'è molto da fare in questa direzione, cioè è un terreno da esplorare, si può fare molto di più, secondo me.
Sì, è un linguaggio molto asciutto quello del romanzo, se vuoi, non semplice assolutamente, però è un linguaggio molto asciutto. coinvolgente, perché poi riesce a tenere il ritmo, perché poi la base su cui si fondano le serie televisive è il ritmo, il tenerti sistematicamente appeso. Una puntata inizia e, finisce lasciando di nuovo aperta lo scenario per la prossima puntata, ti tengono proprio per il collo, e questa è stata un po' la fortuna delle serie televisive, e in qualche modo secondo me poi anche la sfortuna, perché credo che soprattutto le serie che hai citato, alcune sono partite con uno spunto interessantissimo, poi si sono perse, perché poi il...
perché nella... questo è un difetto della narrativa ad ampio spettro americana, si vede anche nei fumetti, portare troppo in là una storia e non mozzarla solo quando è proprio imprescindibile farlo, porta a, come dire, all'impoverimento della storia stessa. Io penso a fumetti come Capitan America, che esistono da 70 anni, ogni tanto hanno avuto dei guizzi interessanti. Ultimamente c'è stato tutto il ciclo di Brubaker che ha ridisegnato il personaggio, ma è dura raccontare la stessa storia per 70 anni. In questo gli americani dovrebbero imparare dai giapponesi, che nei manga e negli anime raccontano storie che hanno al loro punto zero, conoscono già quale sarà la loro fine, così facendo ti puoi gestire meglio la cosa. Ecco perché le stagioni di solito iniziali delle serie sono magari più povere ma molto soddisfacenti. Io penso alla prima stagione di Prison Break, una serie basata sul concetto di uno che scappa di prigione. Una volta che questo tizio è scappato diventa un po' povera, infatti la seconda stagione era molto povera, nella terza l'hanno fatto rifinire in un'altra prigione, però poi andare avanti così era veramente complicato, insomma.
Io penso che tra l'altro sono anche abbastanza incartati in America sulle serie TV, che hanno raggiunto un livello, uno spessore importante con alcune serie. Mi viene in mente l'ultima, la pluripremiata, che sto cominciando a guardare da poco, Mad Men, che però è più un affresco dell'America degli anni 50-60, di conseguenza è un racconto orale differente, no? Mentre le altre credo che stiano vivendo un po' un cliché, che è quello della suspense e della tensione che deve rimanere fissa e sistematica, che alla fine stufano, annoiano.
Ci vogliono nuove strade, nel senso che, come ho detto, è stata una rivoluzione 3 anni fa, oramai i tempi sono brevissimi, sono contingentati, la gente, lo spettatore è molto più esperto. Io porto sempre questo esempio: mia moglie non aveva mai visto I Soliti Sospetti, abbiamo guardato insieme e dopo 20 minuti sapeva già chi era il cattivo, mentre allo spettatore del 1994, come era capitato a me, alla fine
aveva l'ultima scena.
Cioè, gli spettatori sono molto più scafati adesso, di conseguenza anche il giocare sempre e solo sulla continua non è stato lui, sulla sorpresa del non è stato lui, oppure ti porti in una direzione e invece la soluzione sta nell'altra, è un po' riduttivo. Occorre ripensare modi nuovi per narrare in lungo, e in questo la letteratura può venire in soccorso, insomma.
È vero, assolutamente, su questo mi trovi abbastanza d'accordo. Parte che l'ho detto poi così. Stanno uscendo delle produzioni importanti, la serie TV ha superato il mercato, se vuoi, anche quello cinematografico,
usando
anche gli strumenti del cinema, perché una delle prime serie che ho amato e che ho visto era Sopranos, che ha già qualche anno, 7 stagioni in cui riescono a mantenere il livello, anche perché ho giocato sulle 13 puntate, non sulle 20 o sulle 24 di molte altre serie. Ho recitato benissimo, ho girato con un po' di registi e di attori, però anche lì era proprio il linguaggio e lo stile che faceva la differenza, perché erano proprio i ritmi della serie, erano proprio i ritmi cinematografici, non c'era velocità, non c'era la suspense sistematica, c'era un racconto molto più, se vuoi, diluito, che poi secondo me ha aggiunto la consacrazione con probabilmente finora la migliore serie che io abbia visto, che è The Wire, 5 stagioni di 12 puntate, 60-62 puntate, che secondo me quelle sono perfette. Però andiamo al di là della serie TV, lì quasi giornalismo d'inchiesta trasportato su telefilm.
È proprio quello, cioè sono, come dire, quando tu dicevi prima come si possono contaminare i linguaggi e quali tipo di lezioni può prendere l'uno dall'altro, il concetto è proprio quello, cioè cercare di non trasportare un linguaggio in un altro medium, ma cercare di fondere i medium per raccontare qualcosa di nuovo. Non bastano tre autori che si inventano una cosuccia per fare questo tipo di lavoro, ci vogliono anni di sperimentazione. Insomma, noi siamo contenti di aver messo il nostro sassolino in quella direzione.
Sì. Spera. Senti, che... continuerete, nel senso, con altri progetti in questa direzione?
Avete allora, già... io, come avrete notato dalla mia produzione, tendo a essere sempre piuttosto eclettico e a stufarmi piuttosto presto delle cose che faccio, no? Per cui ovviamente adesso sto lavorando per concludere la trilogia, ma in qualche modo la trilogia è già qualcosa di sorpassato. Lo era con United We Stand, adesso con Just ancora di più, nel senso che abbiamo messo ulteriore distanza. Il nuovo romanzo che ho pronto e che immagino uscirà l'anno prossimo, adesso insomma siamo in fase di stesura del contratto, si chiama Terra di Nessuno ed è un romanzo questa volta solista che è in qualche misura il seguito di United We Stand, la graphic novel in cui parlavo del primo colpo di stato militare in Italia, ed è una narrazione apocalittica sulla resistenza. Dopo il colpo di stato militare in Italia ci saranno 10 anni di resistenza, e su come io mi sono immaginato quella resistenza. Non è un romanzo classico, è una raccolta quasi giornalistica, ha molto a che fare con reportage, di storie resistenti. Un ragazzo che era molto giovane quando è scoppiata la guerra ripercorre lo stivale a caccia proprio di queste storie. Ecco, per cui in questo senso si sta evolvendo la mia sperimentazione. Probabilmente quando uscirà Terra di Nessuno e magari ne parleremo al telefono, mi sarò già inventato un'altra scemata ancora più strana. Ecco.
Comunque fai bene, è sempre meglio stufarsi prima che si possano stufare chi ti legge. Dunque,
esatto.
Questo è una buona misura.
È una bella intuizione. Io volevo, vabbè, mi raccomando, fai complimenti anche soprattutto alla tua socia, no, che Rudolfo non sia bravo, che tra l'altro è anche un bravissimo Marvel, lavoratore della Marvel, mettiamolo così, non so poi quanto precario o no, però è un bravissimo lavoratore.
Ma devo dire che in America le cose sono un po' diverse.
Sì, sono un po' più, quando lavori un po' più seriamente, almeno su certi campi, soprattutto nel campo del fumetto, dove in Italia puoi farti tranquillamente, puoi fare tranquillamente la fame. Ascolta, a parte tutta la roba Marvel che stai leggendo, perché lo so, perché ti seguo attraverso quello strumento che si chiama Nobby e via dicendo, quali romanzi ti hanno colpito ultimamente? Che è la domanda che facciamo a tutti voi, a tutti i nostri ospiti.
Ma allora, ho parlato di Terra di Nessuno prima e non posso non citare World War Z di Max Brooks. Poi vi dico che cos'è, se non lo sapete già, perché no. Mi fa molto ridere quando lo racconto, no? Perché dice, ma lui chi è? Eh no, è il figlio di Mel Brooks. E che storia è? Eh no, è un libro di zombie. Ah, quindi un libro di zombie scritto dal figlio di Mel Brooks. Dice, sì, sembra una scemata, però vi assicuro che è un libro straordinario, la più grande analisi geopolitica che io abbia mai letto. Immagina proprio come reagisce il mondo a una catastrofe, che poi è quella degli zombie, quindi c'è tutta questa cosa fantastica, ma in realtà è semplicemente come reagisce il mondo a un'epidemia globale. E ci sono molte considerazioni interessanti, politiche, religiose, filosofiche, sulle varie reazioni da Israele all'America alla Russia, eccetera. E poi devo dire che non posso non citare i miei Sodal in qualche misura, insomma, un collettivo di scrittori a cui sono molto vicino, che sono i Kaizen, che sono appena usciti con un romanzo nuovo che sto leggendo proprio in questi giorni, che mi sta stupendo. Si chiama Delta Blues, è uscito per Verde Nero.
Sì.
E parla, sì, sì, sì. Parla delle porcate che un certo ente petrolifero, di cui non si fa mai il nome, sarà un ente petrolifero statale,
statale, ma chissà chi sono,
ha fatto in Nigeria. E devo dire che è un romanzo veramente straordinario, perché oltre ad avere un doppio fondo sociale e ecologico, è soprattutto un grande esercizio di stile, perché è una cover di Cuore di Tenebra di Conrad.
Allora, l'avevamo anche già puntato entrambi questo Delta Blues. Tra l'altro Kaizen, che hanno anche un bel blog, possiamo, sì, possiamo dirlo, un blog di scrittura, di racconti, Tra l'altro anche voi come triade, ultima triade, anche se la triade è bruttissimo come nome, state pubblicando in giro su diversi blog, ho visto su Carmilla, su Booklist, vi dicendo alcuni stralci del vostro romanzo, che è una cosa sempre molto interessante e molto bella per far avvicinare nuovi lettori e nuovi, appunto, casomai.
Sì, perché le serie TV hanno i trailer, hanno gli spot televisivi, e anche noi avevamo bisogno di far assaggiare al pubblico qualche cosa, perché sennò veramente era come comprare un romanzo di zombie scritto dal figlio di Mel Brooks.
Che però non è uscito in Italia questo romanzo, giusto?
È uscito qualche anno fa per Cooper, che è un editore piccolino, molto virtuoso, che però purtroppo, mi spiace dirlo, perché comunque ho molta stima del loro lavoro, però ha scelto una copertina veramente inguardabile con questo volume, che probabilmente ha allontanato un po' di lettori. È una copertina con degli zombie anni 20 che si stendono per mano, sgranatissima, a 72 dpi, e in effetti c'è la veste del romanzo, è quel che è, il romanzo è straordinario. Io consiglio di leggerlo a chi, insomma, a chi legge l'inglese, anche in inglese, perché non è difficile ed è veramente una bomba.
Ok.
Ora Simone, sei stato come al solito, così, a parte che fai tutto da solo, hai un gran bel passo proprio di chiacchiera. Noi ti ringraziamo perché sei appena rientrato, ti stiamo togliendo del tempo prezioso. Come mi raccontavi prima. Bene, noi continueremo a parlare di questo Just Another Spy Tale della Marsilio. La Marsilio, ricordiamolo, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, è uno dei pochi editori che spesso e volentieri prende le cose dalla rete, magari già uscite, pubblicate in rete, appuntate, e le edita su cartaceo, che se vuoi è anche una sfida, no? Perché fa anche delle cose, se vuoi, così, già uscite. Però loro hanno
in un paese coraggio, in cui sembra che nessuno guardi avanti, grazie a Dio ci sono editori che lo fanno.
È bene, vero, sul serio. Grazie Simone.
Bocca al lupo.
Grazie, ragazzi.
Bocca al lupo e niente. Alla prossima.
A presto, grazie.
Lo saluto. Ciao.
E noi da qui.
Dai, ci sei? Vieni. Non ci sei più, non ti preoccupare. Ci sei adesso?
Sì. No,
neanche. Parlerò io perché c'è stato qualche problema qui tecnico con il mio qua di rimpettaio. Ti invito a usare magari anche l'altro microfono perché si è un attimino zittito il tuo microfono.
Mai zittito?
Sì, no, ho paura a spingerti il cursore sulle 22:06, dobbiamo chiudere.
Lasciamo lo spazio a Attica Blues.
Sì, c'era alla finestra, c'era la prossima trasmissione. Andiamo a ricordare e a ringraziare nuovamente chi ci ha fatto compagnia questa sera tra
Sabina
le 22,
De Gregori e Simone Sarasso. Tabula rasa.
No, con che cosa abbiamo presentato?
Abbiamo presentato Baschi, il terrorista dell'arte, Sabina De Gregori, e
Edizione Castelvecchi
e poi Just Simone Sarasso.
Che sarebbe Just Another Spy Tale di Simone Sarasso per la Marsilio. Appuntamento a lunedì prossimo con l'altra coppia di voci con cui ci alterniamo. Ogni lunedì 21 dalle 21 alle 22, Tabula Rasa, quando Radio Onda Rossa legge i libri per voi. Ciao.